Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Maria ha accolto gioiosamente l'invito del Signore a diventare la madre di Gesù. Che ella ci porti a rispondere alla missione che Dio ci affida oggi. Maria è questa donna della nostra terra che ha ricevuto il privilegio di dare alla luce il Salvatore del mondo. Chi meglio di lei conosce il valore e la bellezza della vita umana? Che mai venga meno il nostro stupore davanti al dono della vita? Chi meglio di lei conosce i nostri bisogni di uomini e donne ancora in pellegrinaggio sulla terra? Ai piedi della croce, unita al suo figlio crocifisso, ella è la madre della speranza. Questa speranza ci permette di assumere il quotidiano con la forza che dà la verità manifestata da Gesù. Ora sulla eco del viaggio apostolico del Santo Padre Benedetto XVI in Benin del 18-20 novembre 2011. Questa è la recita dell'Angelus Domini nello stadio dell'amicizia di Cotonou. Con queste parole apriamo il nostro spazio culturale di pagine, fogli e parole, e le nostre parole di quest'oggi saranno stupore, valore e bellezza. Bentrovati all'ascolto. Anche oggi la rete ci suggerisce una ricorrenza speciale attraverso la pagina di Google e il suo variopinto logo. È un logo di stupore che ritrae dei bambini che colorano una staccionata. Oggi è infatti il 176esimo anniversario della nascita di Mark Twain. Mark Twain, pseudonimo Samuel Clemens, nacque in Florida il 30 novembre del 1835. È stato uno scrittore, umorista, aforista, docente statunitense. È considerato uno fra le maggiori celebrità americane del suo tempo. Fu un pilota dei battelli a vapore del Mississippi, di cui era molto orgoglioso. È ritenuto che lo pseudonimo che si attribuì a Mark Twain derivi dal grido in uso nello slang della marineria fluviale degli Stati Uniti per segnalare la profondità delle acque. By the Mark Twain, ovvero dal segno 2, sottointeso tese. Tale grido indica una profondità di sicurezza, appunto, di due tese, circa 3,7 metri. Samuel crebbe a Hannibal, nello stato del Missouri. Qui fu apprendista tipografo e scrisse per il giornale del fratello dopo la morte del padre del 47 e l'inizio dei problemi finanziari. Più tardi prese la patente di pilota per i battelli a vapore che allora percorrevano il fiume Mississippi. In seguito, da questa esperienza avrebbe tratto un'opera autobiografica intitolata Vita sul Mississippi. Ma la sua vera e propria formazione avviene tra il 1853 e il 1865. Viaggia per tutto il paese, intraprende diversi lavori e conosce la gente e i loro costumi e modi di parlare, che si riflettono nel linguaggio dei suoi romanzi. Ricordiamo questo grande e talentuoso scrittore attraverso le avventure di Tom Sawyer, Il principe e il povero, un americano alla corte di Re Artù, e la realista Vita sul Mississippi. Ricordiamo dunque oggi il 176esimo anniversario della nascita di Mark Twain, scrittore, aforista, umorista americano. We'll be right back. Pagine, foglie e parole, siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Le note in sottofondo sono di Enrico Rava, che questa sera suonerà al Parco della Musica, l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ecco, un servizio a cura di Marco Molendini che racconta il talento, non soltanto il talento di Enrico Rava, ma anche il concerto, cosa ci presenterà questa sera attraverso una rivisitazione di Michael Jackson. Appunto, la tromba di Rava riscrive Jackson. Enrico Rava è uno dei migliori trombettisti al mondo, il jazzista italiano di maggiore esperienza, vera e propria nave scuola per più di una generazione di musicisti: Danilo Rea, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Gianluca Guidi. Ha scoperto la musica di Michael Jackson nel giorno della sua morte improvvisa. Quella sera era il 2009 e Enrico aveva suonato all'Auditorium subito dopo un vero grande maestro, il sassofonista Ornette Coleman. Una notte speciale, abbracci, ricordi. Rava aveva conosciuto il padre del free jazz a New York quando si trasferì nella metropoli americana sul finire degli anni 60. Emozioni. Eravamo ancora in camerino quando qualcuno ci ha detto della morte di Jackson. Fino a quel momento avevo avuto rapporti molto marginali con la sua musica e del personaggio avevo solo orecchiato i tanti racconti che alimentavano il gossip. Così sono finito dentro la sua musica per caso, perché radio e TV per giorni non hanno fatto altro che mandare in onda le sue canzoni. Un bombardamento che ha finito prima per incuriosirmi, poi per attrarmi, quindi per conquistarmi. Così la musica di Michael Jackson è entrata a far parte della quotidianità del grande jazzista triestino, accompagnandolo nei suoi viaggi in macchina tra un concerto e l'altro. Fatto sta che la curiosità è stata subito seguita dall'approfondimento, con l'ascolto dei suoi album e la visione del film postumo, che mostrava appunto le prove dei concerti che il re del pop non avrebbe mai potuto tenere. Un artista completo, assoluto, perfezionista, un genio. Mi sono anche reso conto che i suoi dischi più recenti, se sono forse meno gettonati, sono probabilmente tra i più interessanti, sostiene Rava. Trasformare l'interesse in progetto per un musicista dalle mille curiosità come lui è stato semplice. Come immediata è stata l'idea di coinvolgere il Parco della Musica, Jazz Lab, la formazione dei giovani talenti in cui Rava collabora da qualche anno, con cui ha già realizzato una serie di progetti, da quello dedicato alla musica di Gershwin a quello dedicato alle sue composizioni. Ho trovato in Mauro Ottolini il complice ideale per lavorare sugli arrangiamenti, dice Enrico, riferendosi al trombettista e curatore di arrangiamenti dell'orchestra. Il progetto già sperimentato ha dato ottimi risultati. La band ha già suonato questo repertorio e questa sera torna a farlo all'Auditorium, dove sarà ospite della sala Sinopoli nell'ultimo appuntamento del Roma Jazz Festival. E i celebri e i celebrati pezzi firmati dal King of Pop, da Thriller, dei Don't Really Care About Us ed altri meno conosciuti come Little Susie, sono stati reinventati dalla tromba di Rava e dalla sua band con grande libertà e partecipazione. Dunque, stupiamoci attraverso questo valente lavoro di Enrico Rava stasera all'Auditorium Parco della Musica nella sala Sinopoli. Pagine, foglie e parole, siamo in diretta su 105 FM della Radio Vaticana. Ci accompagnano le tre parole chiave di quest'oggi: stupore, valore, bellezza, parole che ci ha suggerito il Santo Padre in apertura. Ecco, stupiamoci anche oggi attraverso le diverse e magnifiche occasioni che la città di Roma ci offre attraverso le sue belle mostre e i suoi eventi culturali. Quello che vi espongo e vi propongo quest'oggi, dal titolo interessante, suggestivo, Lungo i fiumi di Babilonia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco a Roma, che ci presenta appunto un'installazione dell'artista Chiara Castria esposta nella zona antistante l'ingresso del Museo Barracco. Questa installazione è ispirata a un rilievo a Silo del VII secolo a.C. proveniente da Ninive, è incluso appunto nella collezione del museo. Rappresenta una scena ricca di contrasti, un bambino che tende le braccia alla madre, che suggerisce la disposizione a uno scambio giocoso, mentre la dolente figura femminile, con la testa rivolta all'indietro, che stringe una borraccia e un sacco semivuoto, testimonia l'avverso destino abbattutosi sul popolo babilonese, costretto dal vincitore Assiro a lasciare la propria terra lussureggiante, il cui emblema è la svettante palma carica di frutti al centro della scena. Nello strazio della separazione forzosa dei babilonesi si legge la condizione dei migranti di ogni luogo e di ogni tempo, che continua a interrogare le coscienze e con particolare urgenza in una realtà mediatica qual è la nostra. Spetta all'arte catturare quelle immagini che la quotidianità e la ripetizione rischiano di banalizzare e conferire ad esse la capacità di coinvolgere lo spettatore, anche il più distratto, e provocarne la reazione. L'unico sentimento non ammesso a questa mostra è l'indifferenza. Dunque, vi ricordo Lungo i fiumi di Babilonia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco a Roma, una mostra che si protrarrà fino a metà febbraio e che potete visitare tutti i giorni eccetto il lunedì dalle 9 alle 19.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Ancora pagine, fogli e parole, siamo in diretta su 105 FM della Radio Vaticana, ancora le nostre segnalazioni editoriali, culturali, nel nostro panorama sulla città, e adesso un altro stupore, quello indubbio, crescente, rinnovato. Vi ricordo che stupore, bellezza e valore sono le parole che ci stanno accompagnando quest'oggi, è quello crescente, rinnovato ad ogni pagina e a ogni immagine che ancora profuma di inchiostro. Ecco appunto la bellezza che ci dona un libro appena stampato, che è là e che ci aspetta. Ecco, la nostra segnalazione di quest'oggi è una segnalazione libraria che ci è offerta da Davide Scataglini.
Parlando di stupore, giochiamo liberamente con questa parola, declinandola all'esperienza con l'altro. Quanto possa essere stupefacente mettersi in contatto con l'alterità, con colui che è diverso da noi. E per fare questo presentiamo un libro molto interessante, edito da Donzelli Editore, per la sezione Saggine, un testo di Giulia Cristeva e di Jean Vanier, Il loro sguardo buca le nostre ombre. Dialogo tra una non credente e un credente sull'handicap e la paura del diverso. Come è stupefacente, come è nuovo, come è ricco l'incontro con l'altro e come è particolarmente profondo questo titolo, Il loro sguardo buca le nostre ombre. L'autrice Giulia Cristeva è semiologa, scrittrice e intellettuale, insegna linguistica e semiologia all'Università di Parigi. Jean Vanier, invece, è nato a Ginevra nel 1928. È laureato in filosofia, ha dato vita al movimento Fede e Luce che riunisce i portatori di handicap e quindi vive questa realtà in maniera particolareggiata. Giulia Cristeva, allo stesso modo, vive, si batte da tempo affinché i disabili abbiano una vita dignitosa nella società. Il testo ruota attorno ad un interrogativo centrale, ovvero perché l'handicap fa tanta paura in questo mondo che vive di una cultura di efficienza e competizione. Dov'è il posto per il portatore di handicap? Perché questa persona diversa è destinata a rimanere sola, a non sentirsi accolta, a non sentirsi amata? La prefazione al testo Il loro sguardo buca le nostre ombre è stata fatta dal cardinal Ravasi e vorrei citare solamente un passaggio di questa prefazione. Il tronco dell'albero di questo epistolario, che come si diceva, offre l'imbarcazione per navigare nel mare della disabilità e dei suoi corollari, ci conduce però lungo rotte ramificate che approdano nell'oceano più vasto, rotte che i lettori potranno seguire con facilità. È interessante questa definizione, questa esegesi fatta dal cardinal Ravasi, appunto sul fatto di come questo testo sia un fiume in pieno, un fiume fatto di scambi, di raccordi. Giulia Cristeva scrive: «Oh, lo so, parliamo tutti di integrazione, progetto eccellente ed enorme fallimento. Dove sono i luoghi di vita per i disabili nel centro delle città? Dove sono gli accompagnatori competenti e dovutamente remunerati per assicurare tale integrazione? Le ONG degli handicappati sono lobby influenti nella partita politica e dal momento che ci troviamo ormai in costante campagna elettorale non c'è nessuna speranza che l'isolamento dei disabili diventi una vera preoccupazione politica. Spetta a noi agire, noi chi? I religiosi, le comunità, i genitori, gli umanisti, ressa o impotenza. Non ci si arrende, lo so, e più in là ti parlerò del treno, Defi Handicap, che stiamo provando a lanciare contro venti e maree, ma chissà se ci riusciremo. La solitudine della disperazione fa il suo cammino, e la capacità di essere soli, che ho da poco evocato, sarebbe l'unica risorsa. Tuttavia i disabili, come sai, non lo ignorano affatto. Potrà sembrare paradossale, perché è già difficile acquisire quella capacità di essere soli, quando non si è affetti da handicap visibile. In risposta a questi interrogativi laici, concreti, pieni di rabbia anche, risponde Jean Vanier in un passaggio: «Mi piace quel che dici della solitudine e dell'isolamento dei disabili. Sono sottratti al turbinio del mondo, nel recinto della loro difficoltà di pensare, sentire, muoversi. Solitudini che la civiltà moderna aggrava collocandole fuori portata in istituti protettivi. Hai ragione. Non si può amare la solitudine che avendo coscienza di aver ricevuto la sicurezza di essere stati amati, accettati, accolti, così come si è. Come te soffro per tanti disabili che sono stati rinchiusi in istituti più o meno isolati dai loro cari. Talvolta vivono un'integrazione forzata, soli nei loro alloggi, nonostante il saltuario passaggio di un servizio di controllo, cordiale ma variabile. Tale solitudine o isolamento risulta dalla vergogna di essere diversi, dal non avere legami profondi con gli altri, legami che suggellano un'autentica alleanza. Quelle persone sprofondano allora in un mondo di sofferenza, angoscia e agonia e cercano spesso piaceri effimeri. Sento il tuo grido, il grido dell'analista, il grido della donna, della mamma. Dove ci sta portando questo mondo? Alcuni politici credono di risolvere i problemi distribuendo denaro, quando in realtà servirebbe un autentico cambiamento dei cuori». Ecco dunque alcuni dei toni di questo ricco epistolario, di questo testo, Il loro sguardo buca le nostre ombre. Stupefacente titolo, molto rappresentativo, molto centrato sul problema dell'handicap e la paura del diverso. Dunque edito da Donzelli Editore, un testo con la prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi, ripetiamo, un testo di Julia Cristeva e di Jean Vanier, edito nella sezione Saggine di Donzelli Editore. Il loro sguardo buca le nostre ombre.
Pagine, fogli e parole in diretta su 105 in FM della Radio Vaticana. Siamo quasi giunti al termine di questo incontro odierno, ma abbiamo un altro servizio, un altro momento di stupore da offrirvi. Chiara Spoletini ci porta in un museo archeologico virtuale e ci racconta appunto che cosa avviene in questo spazio assolutamente inedito.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
La storia incontra il futuro ad Ercolano, Campania, dove è stato aperto quest'anno il MAV 2.0. È vero, sembra il nome di una navicella spaziale, ma a spiegarci di che cosa si tratta in realtà è con noi oggi il direttore del centro, Ciro Cacciola.
Dunque, il MAV 2.0 è la versione, come dice il nome, la seconda versione, la versione aggiornata e rinnovata del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, che ha aperto nel 2008 e che appunto dopo un lavoro di ristrutturazione, di restyling complessivo, ha inaugurato nuovi spazi espositivi e nuove installazioni.
Perché la necessità di realizzare questo spazio polifunzionale?
Questo spazio è presente nel cuore della vecchia Ercolano, a 50 metri dagli scavi, e quindi ovviamente si capisce immediatamente il motivo per cui noi lavoriamo in stretto contatto con il grande patrimonio archeologico che nella città di Ercolano si conserva. E quindi questo spazio è uno spazio tecnologico, noi siamo un museo tecnologico che riproduce virtualmente con la computer grafica e quindi con tutte le tecnologie più innovative i grandi reperti e le grandi opere, diciamo, che abbiamo ereditato dal passato e molte delle quali purtroppo non sono più visitabili o non sono più visibili. Per esempio la Schola Armaturarum, che è caduta e crollata nel novembre dello scorso anno.
Già di per sé MAV 2.0 si presenta come un centro all'avanguardia, pronto ad ospitare opere virtuali e installazioni, come accennato. Ma sappiamo inoltre che questo spazio è unico nel suo genere perché si avvale di un innovativo sistema di visualizzazione definito 3D immersivo. Ce ne parla e ci racconta anche quale installazione è stata realizzata con questo sistema per ora?
Sì, noi abbiamo costruito una sala di proiezione appunto immersiva, come ha detto lei, nella quale sala di proiezione abbiamo fatto la ricostruzione virtuale in computer grafica, in un film che dura 15 minuti, dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quella che poi è stata l'eruzione che ha sommerso Ercolano e Pompei, di cui poi oggi possiamo godere, diciamo, del grande patrimonio. È un'installazione assolutamente innovativa, perché la sala in cui viene proiettato il film è una sala a pianta circolare, quindi è un cilindro, il visitatore, lo spettatore è al centro della sala, non è di fronte a uno schermo, e lo schermo è costruito con un unico telo, quindi non vi sono tagli, non vi sono sezioni, di ben 26 metri di lunghezza, quindi è una installazione unica appunto nel suo genere, è una sperimentazione che abbiamo fatto insieme ad alcune aziende campane, e quindi credo che sia un ulteriore passo in avanti dell'esempio di come la tecnologia possa aiutare i beni culturali e la scienza in generale a far vedere oggi quello che oggi non sarebbe più possibile vedere.
Chi realizza queste opere di tipo immersivo?
Un gruppo di giovanissimi, tra cui anche qualche ercolanese, che lavora per la fondazione che gestisce il museo e che si occupa a tempo pieno delle ricostruzioni virtuali. Gran parte delle cose che abbiamo presentato nella scorsa inaugurazione sono frutto appunto del lavoro di questi giovani collaboratori della fondazione, e poi in più abbiamo la possibilità, in qualche caso ci avvaliamo anche di aziende, nel caso per esempio della costruzione dell'installazione del Vesuvio in 3D immersiva, ci siamo avvalsi della collaborazione di un'azienda di Benevento esperta in tecnologia e applicazioni informatiche, che ci ha appunto costruito appositamente il software che ci consente di gestire le proiezioni della sala.
Come ha risposto il pubblico a questo tipo di esposizione? Pubblico che non è invitato solo ad osservare, ma costretto a vivere in prima persona.
Guardi, è stato uno straordinario successo. Sabato e domenica al MAV c'era la fila, letteralmente la fila, per vedere appunto la proiezione e anche il museo. I bambini, ma anche gli adulti, escono dalla sala, devo dire, meravigliati e strabiliati dal fatto che quasi hanno potuto toccare con mano quello che è avvenuto nel 79 d.C. e con una ricostruzione, tra l'altro, scientifica, fatta insieme all'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Roma, che ci ha dato una collaborazione preziosissima e che ci ha aiutato a ricostruire anche scientificamente la causa della nascita dei vulcani e dei terremoti che spesso si accompagnano alle eruzioni. Quindi la visita a quella installazione per noi è anche un modo per far conoscere quali sono da un lato i pericoli, ma anche i vantaggi, diciamo, di avere una terra così conformata, ma soprattutto per il rispetto di questo territorio, che ovviamente va appunto conosciuto per essere rispettato e dunque valorizzato.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che il Museo Archeologico Virtuale MAV 2.0 rimane aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.30 e che per qualsiasi informazione si può visitare il sito internet www.museomav.it. Grazie al direttore Ciro Cacciola.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a Chiara Spoletini, siamo giunti al termine di questo incontro di pagine, fogli e parole. Le parole che ci hanno accompagnato del Santo Padre espresse in Benin nello Stadio dell'Amicizia sono queste, ve le ripeto a conclusione del nostro incontro. Ecco, Maria ha accolto gioiosamente l'invito del Signore a diventare la madre di Gesù. Che ella ci porti a rispondere alla missione che Dio ci affida oggi. Maria è questa donna della nostra terra che ha ricevuto il privilegio di dare alla luce il Salvatore del mondo. Chi meglio di lei conosce il valore e la bellezza della vita umana? Che mai venga meno il nostro stupore davanti al dono della vita. Auguro a tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.